benvenuti a Jugend, un podcast che nessuno aveva chiesto. Ingredienti, cose belle, cose brutte. In ogni puntata mescoliamo consigli o sconsigli supportati da tre elementi. Io sono Claudio Garioni e vi porterò qui le persone giuste per dirvi la loro. Partiamo! Lo so che ve l'hanno detto tutti, so che non avete un abbonamento a Apple TV, so che ha vinto tutto quello che c'era da vincere agli Emmy 2021, ma non posso farne a meno. Ted Lasso è la serie del mio cuore in questo momento, l'ultima cosa che avrei pensato di guardare. Una serie comica sul mondo del calcio, con protagonista una squadra di Premier League inventata, allenata da un americano che non ne sa nulla, con delle premesse narrative già viste in Major League 30 anni fa. Una serie nata perché il personaggio di uno spot era piaciuto molto, e quel personaggio è la persona migliore al mondo. Superate le ritrosie, è stato amore a prima vista. Guardatelo, perché è una lezione di comportamento, relazioni, rapporti umani, perché ha la colonna sonora giusta, perché vi ritroverete a cantare sorridendo Dani Rojas, perché è scritto dagli autori di Scrubs, perché fa ridere, e fa riflettere, e ridere, ed emozionare, e ridere. Ok, mi fermo. Benvenuti a Jugend, episodio 23. Ma poi l'abbiamo detto perché si chiama così questo podcast. Certo non è il nome di un calciatore giapponese del Richmond, club di cui siamo diventati tutti tifosi. Vabbè, lo spiegheremo prossimamente, perché ora dobbiamo parlare di un manuale di linguistica svedese, una serie TV col diavolo protagonista e un gioco in scatola in stile escape room. A fine puntata troverete come sempre la lista dell'attesa, cioè le cose che speriamo siano all'altezza delle aspettative nel futuro, e forse il consiglio da paura del dottor Freudstein. Ma in tema di giochi partiamo da una storia scritta nel 2009, rifiutata per decenni dagli studio e diventata oggi un mega successo. Sono tutti letteralmente impazziti sulla rete e in giro, non si parla d'altro, di questa serie di Netflix che è già la più vista e probabilmente diventerà la più vista della storia di Netflix. E allora ho invitato qua lui, Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorriso e Canzoni. Ciao, bentornato.
Ciao, ciao Claudio e bentrovato.
Per parlare di
Squid Game.
Squid Game.
Alias il gioco del calamaro, oppure Ocingo Game.
Ah, col tuo...
O ancora Oyengo Game.
Ah, perché dipende dal dialetto?
Dipende dal dialetto, esatto.
Va bene, col tuo fluente coreano.
O coreano del sud o coreano di mezzo. Ecco.
Va bene, non ho mai ricevuto così tanti messaggi, persone, anche le più improbabili, che mi consigliassero una serie, ed è questa.
Mario, ma che figata è sto Squid Game?
Squid Game, veramente spettacolare. Va segnalata come al solito mia cognata. Mi è piaciuta tantissimo.
Anche profonda, splatter, sanguinolenta.
Quando parte il gioco è potente.
Chissà quanti won ci sono nel porcellone.
Squid Game è non consigliato, stra consigliato, a meno che non abbiate voglia di dormire sereni.
Però mi piace a me questa cosa, questa cosa qua mi gasa tantissimo.
Ma hai tirato anche te i tre simboli nel bigliettino? Vai a vedere se c'è la posta o nella porta.
Qualcosa di allucinante, allucinante, di una bellezza troppo rara, veramente troppo rara. Mi faceva piacere condividere il mio entusiasmo per questa strepitosa serie con te. Ciao ciao.
Forse perché non hanno visto tante cose in precedenza, forse perché è davvero bella.
È davvero bella, ma c'è dentro tanto di che abbiamo già visto negli ultimi anni, soprattutto chi è un po' fan di quella cinematografia splatter orientale, asiatica. Ecco.
Allora, spieghiamo rapidamente cos'è Squid Game.
Un gruppo molto consistente di persone indebitate fin sopra la testa, cioè gente che scommette, ha debiti, gente che ha perso tutto in investimenti sbagliati, viene, diciamo... raggiunta da una società segreta con la promessa di farli partecipare a un gioco che gli consentirà di vincere una valanga di soldi, e grazie a questi potranno finalmente ripianare i loro debiti e poi viverci per le generazioni successive. C'è un però, che non è che basta partecipare al gioco, perché chi perde all'interno di questo gioco viene eliminato, fa una fine urenda, nel senso che vengono direttamente ammazzati, e questo possiamo spoilerarlo perché si vede già subito dalla prima puntata, e poi non andrò oltre.
Okay.
Diciamo, la cosa curiosa e particolare di questi giochi è che sono diciamo dei giochi essenzialmente per bambini, per cui voi provate a immaginare di essere in una puntata di Mai Dire Banzai e vedere i vostri protagonisti che, anziché semplicemente fare il classico capitombolo nell'acqua, finiscono morti ammazzati.
Tra l'altro, visto che lo citi, ti do questa statistica curiosa: ci sono state più persone sulla Luna, 12, di quante abbiano vinto Takeshi's Castle, 8.
Ah, ecco, vedi, questa è una cosa che non conoscevo. Sicuramente c'è più gente che invece ha vinto lo Squid Game, come si scoprirà all'interno della serie, in uno dei, diciamo, numerosi colpi di scena, perché effettivamente ci sono diversi colpi di scena.
Andiamo con i tre motivi per cui tu la consigli comunque.
Allora, la consiglio innanzitutto per la scenografia strepitosa che è stata realizzata, perché veramente sembra di essere all'interno di un Takeshi's Castle, ma fatto da Escher, con a disposizione il portafoglio di Bill Gates. Cioè, hanno veramente esagerato, è tutto visivamente stupendo, è proprio una gioia per gli occhi, dei colori assolutamente fantastici, e gli stessi sei giochi sono realizzati veramente in un modo magnifico. E questo impatto visivo, senza dubbio, secondo me è il punto di forza di Squid Game, perché al di là di quella che è la storia, che come abbiamo detto prima un pochettino ci richiama cose già viste su tutte Battle Royale, grande film cult giapponese degli anni 90,
Hunger Games,
poi ci troverete dentro anche delle cose un po' alla The Hostel 3, più che i primi due, ci troverete dentro un po' di colpi di scena alla The Game di okay. Fincher.
Io ti dico, ho visto solo l'inizio, perché, ma andrò avanti ovviamente, vista la capacità di dipendenza che genera. Ho avuto anche un po' subito il richiamo a Matrix, pillola rossa, pillola azzurra, scegli il tuo Ducky, e sono proprio rosse e blu.
C'è una scena in particolare che secondo me ha un po' questa citazione nascosta di Matrix, però ecco, diciamo, non c'entra nulla dal punto di vista della fantascienza, non aspettatevi costruzioni virtuali, spade laser o cose di questo genere.
Va bene, e poi l'altra cosa è, quando era uscita i primi giorni ho detto, beh, ho già visto Alice in Borderland, mi sembra la stessa cosa, e l'ho messa lì in attesa.
Ma
non so
invece
se tu l'hai visto.
Io no, non ho visto Alice in Borderland, ma ti consiglio invece di finire Squid Game al più presto, perché è veramente, è una di quelle cose, guarda, io l'ho visto in due giorni, è una di quelle cose che quando attacchi devi finire di vederlo, perché vuoi capire come va a finire.
Comunque Alice in Borderland, rapidamente, il meccanismo è lo stesso, cioè sparisce quasi tutta l'umanità, ambientato a Tokyo, e ci sono questi tre personaggi che vengono coinvolti in dei videogame dove chi perde muore.
Ah, ecco.
Qua, quindi se cerchi qualcosa di analogo che non ti è bastato, puoi andare su questo.
Qua la differenza è che a partecipare, diciamo, all'inizio del primo gioco sono 456 e quindi capisci che poi di sangue ne scorrerà abbastanza già dal primo gioco.
Passiamo al secondo motivo.
Il secondo motivo è la recitazione. Allora, mi spiego. Ovviamente al momento, quindi 4 ottobre 2021, Netflix non ha ancora una traduzione in italiano, per cui si guarda in coreano con sottotitoli italiani, ovviamente. E per chi conosce il mondo asiatico, diciamo, è abbastanza abituato a questo tipo di recitazione in cui ci sono tante vocine, tanti oh, ah, e sembra quasi che ti stiano prendendo in giro. Sembra che sia quasi una sorta di parodia, sembra veramente appunto di essere in Mai Dire Banzai. In realtà quello, chi è stato in Giappone piuttosto che in Corea sa che quello è effettivamente il loro modo di esprimersi in qualsiasi cosa, anche se
sì, io devo dirti che trovo sempre un po' troppo caricata quella recitazione sopra le righe, e quindi mi devo sempre un pochino forzare in quell'aspetto lì. Film orientali hanno questa impronta, poi io ho trovato, per dire, Old Boy, Parasite eccezionali, cioè li metto tra i miei top in assoluto, però c'è sempre un po' quel tono caricato al massimo.
Sì, caricato, e che sembra una caricatura. in realtà secondo me questo in particolare funziona in Squid Game per il contrasto che si crea con la drammaticità della storia.
Okay.
Nel senso che tu da un lato hai una storia estremamente violenta e dall'altro hai queste vocette, queste faccine che dici vabbè ma che ci azzeccano? E questo, diciamo, questo scontro a livello stilistico e di sensazione secondo me invece funziona tantissimo, perché poi effettivamente se uno va oltre, va a vedere effettivamente come ci si comporta, come si parla nei paesi, in paesi di questo genere, è così.
Terzo motivo?
I colpi di scena. Allora, diciamo che ci sono essenzialmente tre colpi di scena sparpagliati all'interno di tutta la storia che lasciano veramente senza parole. Nel senso che non è niente che non abbiamo magari già visto in passato, ma in questo caso non te lo aspetti.
Mm.
Innanzitutto da quello che io definisco sempre in questo caso il totomorte. Cioè, noi sappiamo che sono 456, a vincere ne resterà soltanto uno, e per cui noi durante la storia vediamo sempre chi sono i cattivi e chi sono i buoni. Questo si capisce più o meno da subito, e ci sono molte sorprese da questo punto di vista.
Un po' la Game of Thrones.
Un po' la Game of Thrones, certo. E qui cito i tuoi amatissimi cani, i buoni non sono buoni e i cattivi non sono cattivi davvero.
Ma per restare nella citazione canora che hai fatto, i colori sembrano quelli di un film di Wes Anderson?
Certo, ci sono alcuni colori e alcune cose che sembrano effettivamente anche prese da Wes Anderson. Ecco, magari la geometria delle riprese non c'è, però diciamo viene ricreato questo mondo bambino, che è quello, diciamo, tutti i giochi sono giochi di, come dicevamo prima,
d'infanzia.
Citiamo il primo, 1, 2, 3 stella. Questo luogo dove loro si trovano a fare questo gioco sembra effettivamente una specie di grandissimo asilo nido.
Senti, ma hai mangiato la dalgona?
La dalgona?
Vedo che sul web tutti si sono scatenati a fare la ricetta di questa caramella, biscotto.
Ah, no? Sì, certo, sì. Mi era sfuggito il nome, ammetto.
Ok.
È una specie di, diciamo, una sorta di ostia in caramello che verrà
utilizzata all'interno del gioco, ma non diciamo di più.
Non diciamo di più perché quella secondo me è una delle scene con maggiore tensione all'interno di tutta la serie, perché quello è veramente, ti fa sudare le mani.
Bene, mi hai convinto, andrò avanti.
Perfetto, direi che è un'ottima idea. Dicevo, tornando un attimo al discorso dei colpi di scena precedente,
sì.
Ci sarà ovviamente quello dell'ultima puntata e io lì vi aspetto tutti quanti, perché il colpo di scena dell'ultima puntata, che tra l'altro all'interno dell'ultima puntata, diciamo, viene di fatto aperta la porta per una seconda stagione, mm-hmm. Infatti in questi giorni se ne sta già parlando diffusamente, forse addirittura la conferma è già arrivata. Quel colpo di scena lì, io quando l'ho visto ho detto va bene, ok, questo non me l'aspettavo, e io sono uno che ha capito il finale del sesto senso della terza scena.
Applausi, quindi.
Per cui, applausi di gente intorno a me.
Va bene, grazie Matteo, dai, alla
grazie
prossima.
Grazie Claudio, grazie, ciao.
Torna a trovarci Federico Casotti, giornalista sportivo ma anche specialista di paesi che iniziano per S, perché nell'episodio 19 ci aveva portato in Svizzera con i toni noir dello scrittore Fazioli. Stavolta ci porta?
Non in Francia, non in Italia, no, vi porto in Svezia.
In Svezia.
Vi porto in Svezia, io ho una insana passione per il Nord Europa.
E questo ti porta a parlarci di un libro della casa editrice specializzata sul tema Iperborea.
E mi ha colpito in maniera molto molto favorevole il titolo di Elisabeth Usbrink, con la A come quella di Måneskin.
Sì, si scrive Asbrink, ma si legge Usbrink.
Usbrink. No, Usbrink.
Usbrink.
No, perché in svedese la O si legge U invece. E non, tu dici, non potevano scrivere la A e la O e la U come noi? No, la O e la A col pallino sopra, la O e invece la O si legge U. Quindi,
bene, non ci ho capito niente, però diciamo
no,
che
no,
si...
ma l'importante è che lo capiscano loro, poi...
Va bene, e proprio di parole svedesi si parla in questo libro che si intitola Made in Sweden.
Sì, le parole che hanno fatto la Svezia,
okay.
Che è sostanzialmente un libro con cui viene tratteggiata un po' la storia della, di questo paese, che è un po' il paese guida, no? di tutto il mondo, di tutto il mondo scandinavo. Viene anche poi fatta una distinzione non da poco tra paesi scandinavi e paesi nordici, no? Perché molto spesso noi, ad esempio, consideriamo la Finlandia come un paese scandinavo, cosa che non è. Diciamo che il mondo scandinavo è quello che è compresso tra Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda, che essendo colonizzata, è stata colonizzata dai danesi, ne ha assunto anche i tratti linguistici. E è una grande famiglia, e come tutte le grandi famiglie ci sono tutte le dinamiche che vengono riassunte nell'antico detto di Fratelli Coltelli, con la Svezia un po' nel ruolo del wannabe capofamiglia, che diciamo che poi il più delle volte si traduce in un ruolo molto da fratello maggiore, anche un po' paternalista, nei confronti
delle altre.
Sì, delle altre, soprattutto dei danesi, no? Noi abbiamo in mente il famoso biscotto del 2004 che ci costò l'eliminazione all'europeo, e in realtà quello fu uno dei pochi momenti, diciamo, di intesa, no?
Quando c'è il calcio tutto
è lecito. C'è il calcio tutto viene appianato, ma leggendo il libro capisci che è un po' come se Italia e Francia avessero fatto il biscotto.
Infatti,
no?
Io ho letto una frase che non so se è riportata direttamente nel libro, ma in una degli articoli che hanno scritto su Made in Sweden, che dice: una nazione, un gruppo di persone unite da un fraintendimento condiviso sulle proprie origini e da un'avversione comune per i propri vicini.
Esatto.
Quindi ti chiedo subito se stiamo parlando di una narrazione, un saggio o un vocabolario?
Un po' tutte e tre le cose, perché allora è un saggio di partenza, però è un saggio estremamente godibile, scritto con un linguaggio e con una scrittura veramente molto agile, molto è un taglio quasi più giornalistico, anche quando parla magari della spada del martello di Thor o di situazioni legate a Carlo Linneo, quindi cose veramente che si perdono nei secoli addietro. Il taglio è comunque sempre un taglio estremamente contemporaneo e godibile.
Serio o ironico?
E beh, insomma, sull'ironia diciamo che non si casca benissimo con da quelle parti, c'è la godibilità, ecco.
Ok, andiamo con i tre motivi.
Il primo è proprio la struttura del libro, un libro modulare, cronologico, dove i capitoli non sono particolarmente lunghi, e può essere, è vero, c'è un ordine cronologico, però può anche essere letto un po' a modalità shuffle, come i CD di una volta, no? Puoi anche passare da un capitolo all'altro, anche saltare, poi tornare indietro, perché in realtà conta molto l'insieme dei concetti. A ogni capitolo è associato un personaggio, un grande avvenimento della storia della Svezia, e questo lo rende comunque molto, molto facile da leggere, anche molto quelli che io chiamo gli slow book, no? È un libro che puoi anche leggerti un capitolo ogni tanto,
dai un morso, lo lasci lì e poi lo riprendi.
È un libro consigliato a tutti quelli che hanno una passione, un interesse o una fascinazione verso il Nord Europa.
Anche se lei dice che è stupido pensare sia che ci siano valori svedesi, sia che ci siano valori universali. Secondo te questo libro in che direzione va maggiormente delle due?
Racconta il paese, racconta la storia di un paese che ha influenzato, ha dato molto al resto del mondo, e dall'altra parte c'è la presa d'atto, che è poi il secondo motivo del mio consiglio, è legato soprattutto a uno dei capitoli in particolare, quello dedicato a Zlatan Ibrahimovic, che in persona proprio i valori, il nuovo svedese, che significa proprio come sono cambiati i valori della Svezia negli ultimi anni, e quindi quanto il modello svedese sia stato in realtà adesso intaccato, contaminato un po' da quello, dai valori, diciamo, chiamiamoli universali, no? Ma comunque che comuni. La carriera di Ibrahimovic è stata caratterizzata agli inizi dal fatto che lui fosse ritenuto poco svedese, ma non tanto per le sue origini, quanto per il suo approccio, che era un approccio molto individualista e che mal si integrava con una squadra che invece faceva molto del collettivo, della solidarietà, nei confronti dei compagni uno dei punti fermi. Io te lo posso confermare, io vidi un Olanda-Svezia ad Amsterdam nel 2012, credo, 2011-2013, Svezia che perse malissimo, perse 4-1, e dove fu evidentissimo questo tipo di dinamica, cioè l'approccio di Ibrahimovic in quella partita fu quello sostanzialmente di mandare a quel paese tutti i compagni per 90 minuti. E l'Ibrahimovic di adesso viene fatto l'esempio, lo spartiacque viene fatto con quella famosa pubblicità di quella della più famosa casa automobilistica svedese che arrivò anche in Italia, dove praticamente era tutto incentrato più che sulla macchina, sulla figura di Ibrahimovic che faceva il bagno nel lago, che andava a caccia dell'alce, non so se ve la ricordate, sì. Famosissima, e lì ci fu proprio il passaggio la presa d'atto che la società svedese era cambiata e che quindi ci fosse
e andava bene Ibra, in sostanza,
esatto, una responsabilizzazione maggiore dell'individuo, un individualismo maggiore, e quindi una frase che viene detta è che sostanzialmente Ibrahimovic era il nuovo svedese e gli altri svedesi non lo sapevano ancora, che è molto in linea col personaggio in realtà, come potrebbe averla detta lui.
Non si citano i capelli fucsia di Freddy Ljungberg, mi sa.
No, non si citano, in realtà è l'unico accenno al calcio che viene fatto, è proprio legato a Ibrahimovic, ma proprio per questa sua figura, insomma, poi legata anche ovviamente poi alle ondate di immigrazione.
Si parla di polpette dell'IKEA?
Si parla dell'IKEA, si parla di Pippi Calzelunghe ovviamente, si parla però mai in maniera... mai in maniera caricaturale o da luogo comune. Il terzo motivo è un po' quello che avevo detto all'inizio dello scoprire per noi che siamo sempre abbiamo dal 2004 in poi abbiamo questa percezione del fatto che i paesi scandinavi si amino, si vogliono bene, facciano i biscotti, si votino a vicenda all'Eurovision e cose di questo tipo, e in realtà scopriamo che non è così. Un altro capitolo molto interessante è quello legato al ponte, il famoso ponte sull'Oresund che collega dal 2000 Copenaghen a Malmo e che è stato un elemento, qualcosa di mitologico nella storia di quella zona, un po' come per noi il ponte sullo stretto di Messina, e loro sono riusciti a farlo. E quest'idea di questo collegamento fisico tra due paesi che si sono sempre guardati uno di fronte all'altro un po' in cagnesco è arrivato attraverso un processo di convincimento dell'opinione pubblica che è molto difficile, quasi impensabile appunto per la visione che noi abbiamo.
È una riflessione anche sulla forza delle parole?
Sì, è un tirare le somme sulla potenza delle parole, su quanto le parole intese come concetti, ma intese anche come nomi, come personaggi, possano forgiare l'identità di un paese, però nell'idea, nell'accezione che abbiamo anche del 2021, che non deve essere più quella di un paese inteso come isola, inteso come paese che deve aspettarsi dagli altri attacchi, guerre, invasioni, come è stato nella storia anche della Svezia per secoli e secoli, ma nella storia del 2021, ovvero quella di un mondo interlacciato costantemente, dove ognuno porta qualcosa di suo all'interno di un insieme globale.
Va bene, mi chiedevo se la Osbrink potesse gradire o no il Loki della Marvel, ma non credo che nel libro ci sia questa risposta. Va bene, ci vediamo col prossimo paese con la S allora?
Vediamo, magari cambio lettera, ma ti riporto in giro.
Molto volentieri, grazie.
A presto.
Ciao. Torniamo a parlare di Neil Gaiman in qualche modo. Abbiamo parlato con Max Church, abbiamo parlato con lui di American Gods, e allora parliamone ancora con lui, in questo caso parlando di Lucifer. Ciao.
Ciao Claudio, bentornati tutti.
Allora, si è conclusa praticamente, non so se tutti hanno già finito di vederla, almeno quelli che lo seguono, io non l'ho mai neanche iniziata, questa serie Netflix che porta un personaggio amatissimo soprattutto dalle donne.
un attore amatissimo dalle donne, un personaggio secondario che poi diventa comprimario nell'universo di Gaiman.
Ed è questo diavolo?
Sì, Lucifero. Brevissimo inquadramento, Lucifer è il diavolo che governa l'inferno, che gestisce l'inferno nell'universo di Sandman di Gaiman, e nelle storie di Sandman a un certo punto lui si stufa di fare questa cosa e molla l'inferno e se ne va sulla Terra a fare altre cose.
Perché il clima è migliore.
Per tanti motivi, fa anche la battuta sul clima, perché lo trovano su una spiaggia con un cocktail in mano, ma... diciamo che Gaiman lo abbandona un po' così nell'universo Sandman. Mike Carey nel 2000 porta avanti facendo uno spin-off a fumetti solo su di lui, e parte di questo materiale dei fumetti del 2000 è stato utilizzato come base per lo show televisivo.
Cosa diciamo della serie?
Sulla serie io mi sono innamorato della prima e sono qui a sconsigliarvi di vedere il telefilm.
Allora andiamo subito a dire perché.
Il primo motivo per cui lo sconsiglio sembra iniziare a prendervi in giro, ma non lo è, e cioè l'attore che fa il personaggio di Lucifer è Tom Ellis, bravissimo, bellissimo, eccezionale. Così bravissimo, bellissimo ed eccezionale che fa sfigurare tutti gli altri. E siccome non è una messa in scena di un monologo di un gran figo, ma è una serie TV in cui appunto Lucifer dovrebbe interagire con gli esseri umani, di una si innamora, poi sì, poi no, ci sono ispettori di polizia, omicidi, casi, perché poi è un poliziesco. Lui è bravissimo, lui potrebbe leggere l'elenco delle pagine bianche e farti innamorare, tutti gli altri sono incapaci. E quindi il comparto attori è completamente bocciato.
Diciamo quanto c'è in percentuale di soap opera e quanto c'è in percentuale di giallo, perché in effetti viene raccontata come una storia di detective, ma c'è molta love story.
Allora, la love story è diciamo 50-50 nelle intenzioni della creativa iniziali, o meglio 40-40, c'è un 20% poi comunque del soprannaturale, di quello che è le origini di Lucifer. Uno dei protagonisti principali nel telefilm è suo fratello Amanadiel, e vedi poi altri suoi fratelli consanguini e così. Però è sviluppato male nelle prime stagioni, che per assurdo poi sono anche le più belle.
Perché io ho visto le recensioni, all'inizio venne stroncato, poi invece venne apprezzato, e adesso sembra un po' una...
Secondo me le prime due sono le migliori. La prima è bella ed è quella che mi ha fatto, diciamo, me l'aveva fatto eleggere a Erede di Castle, che era un altro telefilm che invece suggerisco, sempre poliziesco con Nathan Fillion, super leggero, procedurale, tranquillissimo, ed era quello per stasera voglio vedere una cosa leggera, ti guardavi quello.
Quindi qui di tensione invece in Lucifer poca.
Lo sto finendo, mi sto facendo questo sopruso, mi sto autoinfliggendo questo supplizio, perché è solo l'ultima stagione, sono a metà dell'ultima stagione, non l'ho ancora finito, ma comunque ne stiamo già parlando. È un po' meglio la sesta della quinta, ma la quinta credo che sia una delle cose più brutte che io abbia visto in TV. Proprio, cioè, io e mia moglie l'abbiamo finito con l'impegno di chi non vuole lasciare una cosa a metà, ma è proprio brutto le puntate. Allora, nello schema del telefilm c'è sempre stato il caso omicidio, indagine, di solito un omicidio, che faceva un po' il parallelo con le vicende nella vita privata di questi protagonisti, non sempre solo quelli di Lucifer, ma principalmente le sue. Nella quinta stagione si diventa stucchevoli, didascalici, è proprio una cosa brutta, perché devono esporre verbalmente i parallelismi che si creano tra il caso e il tormento interiore di Lucifer di quella puntata, ma in maniera proprio banale, riduce il tutto a uno spettacolo che deve essere compreso da un bambino che fa la terza elementare.
Anche tua moglie ha sogni erotici su Lucifer?
Tutti hanno sogni erotici su Tom Ellis, nel senso è trasversale, transgender, tras tutto. Cioè lui
quindi è consigliato anche agli uomini?
Ma sì, ma certo.
Senti, andiamo col secondo motivo.
È la qualità in netto calo, cioè il production value è sempre alto, nel senso la fotografia è sempre quella, se ti piace è buona, la regia, alcune puntate sì, alcune puntate no, perché queste serie poi non le fa sempre lo stesso regista. Però appunto gli attori sono quello che sono, e la scrittura, le storie cadono proprio verticalmente, quindi no.
Ma Gaiman non ha detto niente a riguardo.
Ma boh, Gaiman credo che sia in quella fase della vita in cui, se come per Good Omens ti fanno fare il supervisore in maniera attiva, va bene. Se no, va bene, questo è l'assegno per la tua idea, ciao, grazie.
Va bene, lo incasso e mi tappo
sì,
il
fate, fare, sì.
Terzo motivo?
Terzo motivo è troppo lungo. 6 stagioni, e la quinta stagione, tra l'altro 8 puntate più 8, è stata pubblicata da Netflix in due momenti diversi, finisce con la prima metà con un cliffhanger assolutamente telefonato e inutile, e davvero non c'era bisogno di fare tutte queste stagioni, si poteva condensare la quinta e la sesta in un'unica stagione.
Quindi meglio aspettare la serie di Sandman.
Beh sì, assolutamente sì.
Ma glorifica Satana, come ha scritto in una petizione un'organizzazione americana chiamata One Million Mom?
Direi assolutamente di no, nel senso, nello show impari a capire il punto di vista di questo angelo caduto, che ok, sì, per la sua hubris aveva peccato nei confronti di Dio, quindi è stato scagliato all'inferno. Ma in questa visione lui sta facendo ancora i compiti per Dio, perché lui è comunque su mandato dell'Onnipotente che deve gestirlo l'inferno, quindi lui è l'angelo ribelle che alla fine ha un sacco di daddy issues e sta provando a fare contento il papà. Sembra che io stia semplificando, ma è proprio così, nel senso, non voglio venderlo peggio di quello che è. Ne parlano proprio nello show in questi termini.
Ma perché non ti sei fermato prima?
Ma non lo so, non lo so. E ti giuro, ci sono altri show che sono riuscito a interrompere. Ci sono show che sono riuscito a interrompere nonostante tutti mi dicessero di andare avanti. Qui lo dico, The OA, io non sono riuscito ad andare oltre il Polpo Paul. Quando nella seconda stagione esce il Polpo Paul, io ho detto, per me è troppo,
io
ciao, grazie.
Io mi sono fermato alla prima.
E secondo me hai fatto bene, perché la prima è oggettivamente autoconclusiva, con quel finale aperto, doppio, se hai creduto finisce così, se non hai creduto finisce così. Dobbiamo chiudiamo qui l'argomento OA, faremo la puntata su DOA.
Va bene, sa che qua ogni volta che tocco un argomento lui vuol fare una puntata, va bene. Non è detto che la faremo, eh. La faremo?
La faremo.
Va bene, allora ci sentiamo per DOA o qualcos'altro prima?
Ma io prima ti parlerei di un sacco di altre cose. Se volete vedere Lucifer, prendetelo come un procedurale molto leggero, sappiate che non soddisferà tutte le vostre curiosità, e se riuscite a fermarvi la prima stagione, bene così.
Vuoi dire una cosa a favore?
Tom Ellis, è ripetitivo?
Va bene Tom così, Ellis. Allora lo fermo, grazie Max.
Ciao Claudio, alla prossima.
Torna Francesca Arcieri, che è già stata qui a Jugend in più occasioni. Nella puntata 11 ci aveva parlato di un gioco in scatola, Detective. Questa volta invece ci propone di giocare a un'altra cosa. Ciao, benvenuta.
Ciao, bentrovati.
Exit il gioco, trasposizione dell'escape room, che per quanto mi riguarda sono una vera e propria passione, magari un giorno parleremo anche di quelle qui, in versione...
gioco da tavola.
Perché ci parli di questo gioco?
Ma allora, perché già vi avevo raccontato che mi è sbocciato questo amore nel lockdown dei giochi da scatola, tardivo, insomma, 42 anni a scoprire i giochi da scatola da adulti, ma non è mai troppo tardi. E quindi, insomma, è una delle cose che mi sta appassionando in questo periodo. E vi volevo parlare di questo perché in realtà, appunto, mi ha spiazzato questa nuova modalità di vivere il gioco in scatola, cioè appunto l'escape room casalinga. Che avendo vissuto l'escape room dici ok, vediamo come si fa, in che senso. e invece devo dire che funziona.
Sì, devo dire che anche noi ne abbiamo provate alcune casalinghe e approcciandoci con molto scetticismo, perché sai, un conto è quando entri in una macchina da gioco tridimensionale a 360 gradi immersiva, e un conto è quando hai una cartina in mano da leggere. Però funzionano tutto sommato, chi più chi meno. Tu hai scelto Exit.
Ho scelto Exit perché, vi dico la verità, era economico, che è uno dei motivi per cui ve lo consiglio, quindi il fatto di avere comunque un prezzo d'ingresso accessibile, tipo 14,90, sì. Così, quindi insomma più che affrontabile. E poi effettivamente anch'io mi ci sono dedicata un po' scetticamente, però con tutta la buona volontà di immergermi, quindi aprendo la scatola sei quasi proiettato al fatto che è come se svelassi uno scrigno, E da lì parte
l'effetto Jumanji.
Esatto, quell'effetto Jumanji per cui a un certo punto sei veramente immerso. Quindi non è tanto il fatto che sei in una scenografia che ti fa credere. Io ho giocato alla baita abbandonata, uh-huh. E il libretto del gioco ti dice: siete persi nel bosco, la vostra macchina si è rotta, vi rifugiate in una baita, ma il giorno dopo che vi svegliate è tutto chiuso e quindi voi dovete riuscire ad uscire per tempo. Quindi in realtà appunto non è tanto l'ambientazione immersiva quanto il fatto che dici ok, adesso mettiamo un timer, entro quel timer dobbiamo uscire, e quindi sei tirato in mezzo dal senso della sfida di risolvere tutto entro un tempo definito.
90 minuti se non sbaglio la durata circa della partita.
Sì, tu puoi, sì, di media.
Si può giocare da 1 a 6 e ci sono varie storie, nel senso che ogni scatola poi è una storia a sé che tu utilizzi una volta e poi basta.
In realtà diciamo il tempo medio è 90, sì. Ma tu volendo potresti farlo anche di meno. Il gioco appunto è un'ambientazione diversa, una storia diversa, però più o meno sempre la logica delle variabili è quanto tempo ci hai messo a farlo per valutare, insomma, hai vinto o non hai vinto, se è andato bene o non si è andato bene, quanto tempo ci hai fatto e quante carte di suggerimento hai utilizzato per andare avanti, perché magari appunto ti blocchi in una situazione e poi aiutarti con delle carte suggerimento. Più ne usi, ovviamente, meno punti vantaggio hai e quindi meno bene fai, no? Quindi è variabile. Sia il tempo che la capacità del risultato, però appunto
allora dicevamo economico il primo motivo o è un motivo extra i tre che
no, diciamo che è il terzo motivo, okay. In realtà il primo motivo è perché è intenso e io non pensavo, e quindi invece sei totalmente focalizzato lavorando in squadra, si crea quella capacità sempre di integrarsi, io non riesco ad arrivare su questo pezzo, ci arrivi tu, e quindi il gioco di squadra funziona perché sono molto enigmi di logica, devi usare pensiero laterale per risolverlo, quindi sicuramente il gioco di squadra aiuta, no? Però lo puoi fare anche da solo.
C'è dell'interazione col materiale o semplicemente si legge?
Sì, assolutamente. Che è la parte divertente, che è il secondo motivo, nel senso che proprio ti spinge a usare il pensiero laterale anche nell'approccio degli oggetti
fisico.
Che hai, fisico. Quindi quello che ti sembra una direzione da percorrere, in realtà se percorri un'altra strada che magari non vorresti fare, perché dici no, vabbè, no, dai, questo no. E invece è proprio quello, no? Quindi questo è sicuramente il secondo motivo, questo approccio diverso con gli oggetti del gioco, che però paradossalmente è un po' anche il suo io da Scrooge dentro che sono, mi dispiace un po', nel senso che ti spinge anche a danneggiare il gioco,
sì.
E quindi questo lo rende non trasmissibile. E quindi io in realtà ho giocato questo gioco provando a non distruggerlo,
a salvarlo,
esatto, no? L'ho fatto, l'ho salvato, ma ho anche creato dei materiali di corredo per evitare che il prossimo giocatore lo distrugga.
Ah.
E ho già passato la palla, è stato molto divertente che sempre in lockdown sono stata con degli amici, con una bambina, una ragazza, e quindi ho fatto un po' da master, mettiamola così, anche se ovviamente non interagivo col gioco, però li guardavo giocare a un gioco che avevo già fatto, no? Ed è stato divertentissimo, sì. Vedere come la mente, per esempio, di questa ragazzina risolvesse delle cose in un modo completamente diverso da quello che avevo fatto io. Quindi proprio non c'è un'unica soluzione.
Le strade sono diverse per raggiungere.
Esatto, e ovviamente quello influisce sul tempo, no? E anche su stai usando delle carte o no di suggerimento.
Certo.
E quindi è stato divertente proprio per questo, perché ho reso possibile la seconda vita di questo gioco, quindi vi sfido, contattatemi che vi passo la scatola.
A patto che tu possa guardare però.
Beh, no, posso anche non farlo, ma a patto che si compili questa sorta di libretto che ho creato creato con i giocatori, no? Quindi c'è lo score della famiglia Arcieri, lo score della famiglia degli altri miei amici, e chi altri volesse farlo deve mettere, no, i suoi dati
in
gioco.
Allora ci metteremo in lista d'attesa per fare anche noi la partita. Esatto. Senti, livello, ho visto che ci sono vari livelli di difficoltà che sono indicati sulla confezione in base alla storia che uno sceglie. La baita abbandonata, secondo te, da 1 unisci puntini, a 10 cruciverba di Bartezzaghi, che difficoltà?
No, 7.
7? Ah, quindi...
7, la baita abbandonata. Cioè, ci sono delle cose challenging e delle altre, ok, dai, facile.
Perfetto, allora ci vediamo a giocare insieme?
Sì!
Volentieri, ciao Fra.
Ciao!
Siamo al momento della lista dell'attesa. 1. Don't Look Up. A Natale Netflix ci regalerà un film con un cast da sogno: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill, Kate Blanchett, Meryl Streep, Ron Perlman, Gina Gerson. La partenza: una cometa va verso la Terra e la cosa pare non interessare a nessuno. 2. Carisma, la scienza dell'anima. Atmosfere horror impregnano una battaglia tra fede e scienza. Questo fumetto è opera del regista e scrittore Fabio Guaglione e fa parte di una trilogia edita da Panini, ambientata in un nuovo universo narrativo che, con Quarantine Prophets e Carnivaglia, virerà anche su fantasy e fantascienza. 3. Hellbound. Nell'evento To Doom, Netflix ha svelato anche il teaser di questa serie coreana horror paranormale basata sul webtoon di Hell. Alla regia, Yeon Sang-ho, autore di Train to Busan. Ora vi saluto, ci sentiamo nel prossimo episodio o sui social. Vediamo se riuscite a trovarci.
Mi permetto un'aggiunta post chiacchierata. Ho appena finito la sesta e ultima stagione di Lucifer e diciamo che quest'ultima stagione si fa un po' perdonare la quinta, che è veramente la peggiore. Quarta, quinta e sesta sono passate in mano a Netflix da Fox. E si vede il cambio della qualità della scrittura, il crollo c'era già stato con Fox, ma con Netflix andrà sempre peggio. Questa ultima stagione è meglio della quinta, quindi per tutti gli scoraggiati posso dire, se come me volete farvi del male e non lasciare le cose a metà, tenete i denti stretti durante la quinta stagione, perché la sesta è scritta meglio, si fa perdonare un sacco di cose e il finale è oggettivamente soddisfacente, è assolutamente in linea con il resto dello show, che non ci ha mai promesso grandi cose e fa un finale in linea con quello che ha sempre fatto. Ciao Claudio!
3 motivi per non perdervi Titan. 1. Innanzitutto è il film da vedere. La Palma d'Oro 2021 è davvero estrema. Julia Ducournau va ben oltre il suo esordio, Raw, e ha il merito di aver messo in crisi Nanni Moretti. Alto rischio Fear of Missing Out per tutti i cinefili, specialmente notturniani e amanti di B-movie elevati ossimoricamente a film d'autore. Farà scuola? 2. Abbatte ogni confine canonico fra alto e basso, destabilizza in continuazione con una narrazione non convenzionale e destrutturata. La nuova carne teorizzata da Cronenberg è solo la fodera di un racconto che esplora altri disagi alla ricerca di attenzione e affetto. 3. Due prove d'attore coraggiose e incredibili per la protagonista Agathe Roussel e il veterano Vincent Lindon in una sveste inedita. La visione è appagata anche solo per ammirare le continue barriere che riescono a superare. Dalla cantina del dottor Freudstein è tutto.